Fred Film Radio, Turin Film Festival, Italy.
Fred Film Radio dal Torino Film Festival, sono Angela Cerbi e sono qui con Adelmo Togliani e Daniele Di Biasio per il film Parlami d'Amore. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
Parlami d'amore, parliamo d'amore per la musica, per il proprio lavoro, passione per la propria professione, che è la storia di Achille Togliani, che era il tuo babbo.
Sì. Giusto?
Allora, prima domanda più tecnica, diciamo. Immagino che il materiale da cui scegliere i contenuti era infinito. No, perché la cosa che è la cosa che uno immagina, cioè la fatica, no? Di dover scegliere e di dover non scegliere, più che altro.
Lui è bravissimo a rispondere a questa domanda.
Nel senso che io sono stato travolto dal materiale su Achille Togliani, perché magari Adelmo ne aveva una percezione, seppure parziale, perché poi abbiamo scoperto nella ricerca cose nascoste nella cantina di Adelmo di notte. Però sì, si è moltiplicato, cioè ecco, potrei dire che l'effetto è stato quello di questo materiale infinito, perché siamo partiti intanto dall'archivio Togliani. L'archivio Togliani, che è uno studio dove si trova di tutto, raccolte di fotoromanzi, ma raccolte collezioni di fotoromanzi, centinaia di film catalogati per data, per trasmissione, per messa in onda del film, quindi registrati con le videocassette,
con colore,
colore bianco e nero.
Sì, perché appunto poi c'è tutto il passaggio storico tecnologico,
esatto.
È stato non indifferente.
Poi soprattutto il materiale proprio di Achille, cioè la sua passione per le riprese, quindi andava in giro con la 16 mm che oggi sembra una cosa anche complicata da fare, e riprendeva il mondo che guardava, quindi anche da una posizione privilegiata, no, di un divo. Sì, è stato, ecco, raccontavo prima che Adelmo, quando abbiamo cominciato, mi ha detto: Daniele, tu soprattutto mi devi fermare.
Eh no, cioè, se ci va qualcuno da fuori.
No, la cosa è stata, siamo stati travolti, io ne ero al corrente. Tra l'altro mio padre era veramente una persona molto meticolosa, e anni dopo la sua scomparsa ho scoperto, grazie a Paolo Vivarelli, che loro erano molto amici da giovani, e mi ha raccontato che papà era così bravo perché al Centro Sperimentale di Cinematografia, quando lui lo frequentava, c'era questa materia che era quella di archivista. E lui gli è rimasta questa cosa, quindi tutto catalogato a casa di mio padre, dalle foto ai materiali audio, che sono centinaia.
Quindi quello è stato un aiuto, no?
Quello è stato un grande aiuto. In realtà è la scelta del cuore, cioè di cosa scegliere, cosa raccontare. Quello è stato molto molto difficile, anche perché puoi immaginare il coinvolgimento, seppur a così tanti anni di distanza, cioè, dalla sua scomparsa, non è stato facile.
Della tua vita, non
esatto.
Non è così facile metterla da parte. E la cosa che mi ha colpito, mi ricordo di Togliani, delle canzoni di Togliani, perché mia nonna ascoltava Togliani, e quindi si sentivano, e Parlami d'amore, Mario è la canzone, è proprio l'imprinting della mia infanzia sulla canzone italiana, perché poi è stato, credo, una delle canzoni più iconiche della storia della musica del nostro paese,
è vero.
In assoluto. Una cosa che mi ha stupito era la versatilità e cioè le multifacce professionali di Achille Togliani, perché io non sapevo che avesse fatto i fotoromanzi, ad esempio.
Tanto meno il cinema, se non quello dei Musicarelli, però.
Esatto.
C'è anche una chicca, che lui voleva fare l'attore, no? Inizia il Centro Sperimentale. Sì. Quando arriverà a fare film, e non ne farà pochi, tra l'altro alcuni anche film con Alberto Sordi, insomma film importanti, veniva doppiato. Questa è una cosa meravigliosa, perché la sua voce vellutata, che era la sua grande fortuna nella canzone,
non era sufficientemente cinematografica
rispetto alla sua imponenza.
Ma noi abbiamo potuto verificare questa cosa del perché lui veniva doppiato nell'unico film in cui lui non è doppiato. Che è quello di Boyer, Il paese dei campanelli, dalla famosa opera d'operetta con Carlo D'Apporto e Sofia Loren. Uno dei primi film che fece Sofia Loren, e papà, che fa un sottufficiale adesso senza che vi racconto tutta la storia, insomma, quando arrivano in quest'isola che è quella del paese dei campanelli, e loro guardano con un binocolo la città, no? Il paese, e vedono Sofia Loren che si sta vestendo nella sua camera da letto, no? Dalla fine la vedono col binocolo, e papà dice una battuta, due. Lui è alto, 1,86 m, con una voce da tenore, ma una voce proprio, ma che bello, siamo qui finalmente, fatemi vedere, ma con questa voce che non si incollava col personaggio. Incollare poi è un termine da doppiaggio, si incollava, cioè, per niente. Dice: grazie al cavolo che poi viene
doppiato.
Dall'occhi veniva doppiato. Insomma, e lì abbiamo capito che effettivamente la scelta venne fatta proprio per dargli, diciamo, più restituire una certa certa dignità.
Il cinema italiano ha questa tradizione che è andata avanti fino agli anni 70, comoda.
Assolutamente, senza... assolutamente.
C'è un'altra curiosità che è quella, perché noi poi guardando il materiale, studiando il materiale, dai fotoromanzi poi si facevano i film o viceversa, e abbiamo trovato molte fotogrammi dei film venivano esattamente riportati nei fotoromanzi, e viceversa, cioè alcuni film nascono dai fotoromanzi e riprendono esattamente
le stesse inquadrature.
Nel documentario abbiamo anche giocato su questi passaggi, perché racconta anche un'epoca, no? Il passaggio dal fotoromanzo che circolava nelle edicole, che è del divo del fotoromanzo, che diventa il divo. Mio padre mi raccontava che in paese, parliamo di un paese del Basso Lazio su una collina, avrà avuto 300-400 abitanti, la domenica arrivava il cinema. Questi film qui non arrivava il cinema d'autore, arrivavano questi film nazional popolari, e loro ragazzini si portavano tutti la seggiolina da casa e si mettevano in piazza a vedere i miti.
Cioè, un'Italia che forse troppo semplice, ma molto affascinante. Volevo chiederti una cosa, Delmo. Tu da ragazzino che percezione avevi del personaggio Achille Togliani e del mestiere di tuo padre?
La normalità. Questo va detto, cioè tutti i figli d'arte, io conosco molto bene Cesare Rasch, siamo molto amici, Gianmarco Tognazzi, la normalità, noi avevamo delle persone leggendarie, dei miti, dei divi che dovevamo essere in grado di ascoltare, perché attraverso le loro parole, attraverso i loro racconti c'erano i segreti anche della professione e di come condurre la vita. In realtà io me ne sono reso conto molti anni più avanti a Toronto, in Canada, avevo 14 anni, e la gente ci fermò per strada. Io ero adolescente, quindi cominciavo a far girare un po' di più i neuroni, a capire, e lì ho capito che ero davanti a un mito, perché sei a 10 km, 1000 km di distanza, e ti fermano e lo riconoscono, si fanno le foto, insomma. L'impatto è stato per la persona, mio padre è molto, molto dura, che pretendeva, poi capace di slanci affettivi incredibili, però molto dura, cioè mi chiedeva di essere rigoroso nella professione, nel modo di studiare.
D'altronde ce l'aveva come imprinting suo di DNA,
sì,
perché
se parlando avrebbe, era del 24,
non avrebbe fatto quello che ha fatto,
sì,
poi.
Perché era un tipo metodico, cioè nel tempo, non una rivista. Okay? Non ha mai fatto le scarpe a nessuno, non ho mai sentito parlare qualcuno male, ha detto una parola male su mio padre, lui a sua volta non ha mai parlato male di un collega, zero, mai, niente, no? Eppure la competizione c'era anche allora, no?
Anzi, forse pure.
Però nel lavoro era una persona molto precisa.
Anche perché poi viene fuori dal documentario il fatto che lui fosse proprio una persona gentile, ecco, elegante, sì. Gentile, anche nei suoi diari, anche quando critica, lo fa in modo gentile.
Sì, si vede questa gentilezza, si vede anche molto la passione per il lavoro che faceva, no? Perché il fatto che poi abbia deciso di continuare a fare col suo autobus, andare in giro, andare verso il suo pubblico invece che il pubblico venisse a lui, quello è un segno di passione e di grande generosità anche.
E ti dirò di più, che lui ebbe questa intuizione contemporaneamente al folklore italiano, quindi a Casadei giravano due orchestre in Italia, l'orchestra di Casadei, ci incontravano negli autogrill, cioè quelle rare volte in cui andavo con mio padre, c'erano questi autogrill con questi due pullman, e poi le orchestre scendevano, si sarebbero pure potute scambiare, perché i repertori più o meno erano gli stessi, tipo
sì,
Romagna Mia, la mazurka della nonna,
no? Cioè, lo stile c'era un po' più di senza togliere niente a Casadei, che era un altro genere proprio,
però è liscio, sì, però i pezzi liscio. Erano molti pezzi in comune, che erano i pezzi da Balera che si facevano negli anni 40,
sì, sì,
no?
Sì, certo.
E io ti dirò di più, la sua anima anche metodica nel decidere di comprare una corriera orchestra Achille Togliani, dividerla in due,
sì.
All'interno una parte i posti per consentire all'orchestra di cambiarsi, agli orchestrali, e una parte dedicata agli strumenti. Gli strumenti venivano comprati da papà, perché il giorno che l'orchestrale se ne vuole andare può andarsene, ma lascia lo strumento qui, io posso sostituirlo con qualcun altro.
Con una persona, ma non devo anche sostituire lo strumento.
Esatto.
Imprenditore.
C'è dell'imprenditorialità.
Sì, c'è dell'imprenditorialità.
Un'ultima cosa sulla, diciamo, sulla parentesi straniera, no? Tu dicevi a Toronto, c'è tutta questa parte del film che racconta quanto lui, appena è andato all'estero, è andato negli Stati Uniti, è stato riconosciuto come un vero divo, forse molto più divo che in Italia, cioè con un approccio molto più divistico che da noi, no?
Sì,
perché gli americani hanno
qui puoi rispondere.
Ci sono due cose, secondo me. Anche lì una grande intuizione, no? Nel senso che quel tipo di canzone in Italia era stata superata. Quindi lui ha una grande intuizione, secondo me, quella di riportare questa musica in un mondo che si è cristallizzato, che è quello degli emigranti, no? Rimangono con il loro dialetto, si è fermato un po' il tempo. E credo che poi anche lui sia rimasto, anche dai diari si vede, sia rimasto sorpreso da questa enorme comunità italiana che l'ha acclamato di nuovo come un grande divo. Cioè, in alcuni momenti si potrebbero sovrapporre alcune immagini fotografiche che abbiamo degli anni 50 agli anni 70 quando è negli Stati Uniti. Cioè, intendo dire che ha ritrovato quel mondo, e nei diari lui lo dice. E la cosa che mi ha colpito di più è in questo viaggio sulla nave: a un certo punto lui scende in terza classe dove ci sono gli emigranti e viene accolto come un eroe, anche perché gli riconoscono il fatto che sta traghettando con loro la loro cultura e il loro modo di essere. Io la trovo una cosa anche molto romantica.
Una curiosità,
c'era una cosa che lui diceva, la conferma proprio della cristallizzazione del tempo. I grandi successi di mio padre che lui ha portato negli Stati Uniti erano poi i pezzi degli anni 20.
Certo.
Quindi Signorinella, Cara Piccina, Solo per te Lucia. E quindi è un tempo che non c'era più. E ovviamente loro fermi a 20 anni prima, quando lui è tornato.
Perché come
viene spiegato nel documentario da Simone Calomino, che è uno storico della canzone,
e parla proprio di questo. Si ricordano del proprio paese quando l'hanno lasciato.
Come la lingua, no?
È la stessa cosa. No, un'ultima cosa che incuriosisce me personalmente: ma esiste del materiale inedito audio di tuo padre?
Tanto.
Sì.
Tanto.
Cosa ce lo teniamo lì a fare?
Guarda, noi abbiamo, cioè, ti dico solo questo per farti dire una chicca. Noi abbiamo un provino di Sanremo, per dire, di una canzone che poi fu scartata. Il tenore è questo, andando sempre più su.
Quindi ne abbiamo tipo
pianoforte e voce?
Sì,
ma che ne so, anche interviste. Bisogna ammetterlo, c'è una grande emittente, un grande broadcast nazionale, di cui non faccio il nome, che purtroppo ha nel tempo perso delle cose. E lui ebbe l'intuizione, anche lì con un amico collezionista, di recuperare.
Sempre per l'archivismo di prima, no?
Sì. Recuperare e trasferire in Revox.
Quando siamo entrati nell'archivio, cioè prima dell'ingresso nell'archivio, c'è un mobile.
Esatto, di cui lui andava molto fiero.
Io dico, con leggerezza, dico, no, queste sono tutte le interviste audio che papà ha raccolto. No, parliamo di una teca di 2 metri per 2 metri, quindi un materiale audio.
Bene, allora, nell'attesa che queste registrazioni audio prima o poi
vengano diffuse,
fate qualcosa.
Un appello.
Fa comunque parte della storia del musicale, culturale, di una parte del nostro paese. Io ringrazio molto Adelmo Togliani e Daniele Di Biasio per essere stati con noi per il film Parlami d'Amore dal Festival di Torino. Io sono Angelo Acerbi per Fred Festival Insider.
Fred Film Radio 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.